Alphaville.
Siamo arrivati alla prima pagina di quest'oggi. Come vi dicevo, torniamo indietro nella storia a 200 anni fa, quando iniziavano le prime navigazioni del Verbano da un punto di vista continuativo. Nell'archivio di Stato del Canton Ticino è conservata un'antica litografia che raffigura questo lago, il primo battello a vapore ad avere navigato sul lago Maggiore. Si chiamava proprio Verbano. In questa immagine il battello aspetta paziente di salpare dal porto di Magadino e una piccola folla assiste alla scena. Litografia dei fratelli Carl Martin e Anton Eglin di Lucerna, tratta da un disegno di Pietro Miani, databile intorno al 1826, quindi proprio l'anno in cui il Verbano inizia la sua navigazione, un momento importante per il nostro territorio a cui è dedicata anche la conferenza bicentenario della navigazione sul Verbano, storia e curiosità. Stasera alle 18, come dicevo, a Locarno, alla Biblioteca Cantonale. Saluto ed è un piacere per me ritrovarlo, lo storico Marino Viganò, benvenuto ad Alphaville. Aspetti che accendo il microfono, ecco. Benvenuto Viganò, mi scusi, avevo dimenticato di accendere il microfono, eccoci qua.
Grazie dell'ospitalità, grazie.
Allora, lei si è occupato a lungo della Svizzera italiana, i titoli da citare sarebbero parecchi, ma voglio almeno ricordare il saggio...
Tralasciamoli.
Almeno uno.
Tralasciamoli.
Magadino Porto nel bicentenario della navigazione sul Verbano, 1826-2026, che è un po' il tema che stiamo trattando. Sul lago, sappiamo che sul Lago Maggiore si naviga fin dall'antichità, fin da quando l'uomo ha buttato un tronco in acqua e ha visto che galleggiava. Però già in epoca romana il lago aveva già una grande importanza sia strategica che anche commerciale.
I laghi sono delle autostrade d'acqua. Pensando a qual è la geografia del tempo e quali sono le strade o i sentieri, a parte le grandi strade consolari romane in centro Italia, i laghi sono un tramite rapido, facile, permettono di superare ostacoli, permettono di abbattere costi di trasferimento anche delle merci. Dunque, quando si tiene oltretutto in considerazione che la parte superiore del Lago Maggiore, del Verbano, è lo sbocco naturale dei tre passi alpini, San Bernardino almeno testimoniato dal III secolo e Luco Magno dal VII e San Gottardo più tardo dal XIII secolo, ecco dunque il significato e l'importanza della via d'acqua. L'alternativa è farsi per terra tutta la Valle del Vedegio, dal Ceneri a Ponte Tresa, alla Val Ganna. Invece Verbano, Ticino, Naviglio Grande, dal 1270 le merci arrivano alla Darsena di Porta Ticinese a Milano direttamente.
Sono veramente autostrade, effettivamente, anche da un punto di vista commerciale, in un'epoca in cui i trasporti su terra sono evidentemente più lenti, oltre che molto più difficili. Dicevamo che...
E anche costosi, perché ci sono una serie di dazi a ogni passaggio, quindi con una via d'acqua si saltano anche i dazi.
Nel febbraio del 1826, nel porto di Burbaglio, a Locarno Muralto, salpa il primo battello a vapore del Lago Maggiore, che dicevamo appunto si chiama proprio Verbano. E per l'epoca è un veicolo innovativo. Che progetto c'è dietro e cosa cambia con l'introduzione di questo mezzo?
Il 15 febbraio 1826 viene varato e il 1 maggio prende servizio da Magadino ad Arona. Poi nel 1845, con un nuovo Verbano, con un battello più moderno, si prolungano le corse fino al Sesto Calende, quindi si copre l'intera tratta del Lago Maggiore, e si tratta di introdurre di un servizio civile, quindi non più solo commerciale, di collegamenti, e c'è stata nel frattempo la scoperta dell'acqua calda, cioè del vapore sotto pressione come mezzo motore. Entrano cosa? Ferrovie e battelli, che hanno una maggiore potenza, maggiore rapidità e vanno incontro poi man mano, adesso sono ancora i primi ordini nel 1826, a quella che è una incipiente nuova industria, che è il turismo d'élite. Quindi cosa succede? Non solo più solo merci, ma si muovono sempre più persone, naturalmente persone comuni, ma anche persone di qualità. e si vanno stabilendo quindi delle connessioni fra quelli che sono gli stati italiani del tempo. Va ricordato che le due rive appartengono a due stati diversi, il Regno Lombardo-Veneto da una parte e il Regno di Sardegna, si chiama così, Piemonte dall'altra. Dunque si apre una nuova epoca di collegamenti rapidi, efficaci, con un mezzo anche, diciamo, non costosissimo.
Oggi Magadino potrebbe sembrare una località di importanza secondaria, quantomeno dal punto di vista commerciale, però nel XIX secolo il porto era un crocevia essenziale per i trasporti. Come mai?
È attestato dal Maccaneo già nel XV secolo, sul precedente non abbiamo evidenze, ma è un po', diciamo, la sfortuna degli uni e la fortuna degli altri. Si insabbia completamente il porto di Locarno, prima per il diluvio di Bellinzona, la conseguenza della butta di Biasca nel 1515. Poi c'è la tremenda piena della Ramogna del 1556 che cancella il porto locarnese. Cosa succede? A questo punto chi ne può approfittare è Magadino, che oltretutto è allo sbocco del Ticino, nel Verbano, una via abbastanza diretta e facile, un pochino anche Brissago, parlando sempre della zona sotto controllo dei cantoni confederati. E dunque ecco che Magadino sale a confronto di una Locarno che invece ancora due secoli e passa dopo verrà descritta come insabbiata nelle paludi.
È affascinante ritornare indietro nella storia. Rimanendo sul 1826, che è una data importante per il commercio di trasporto su acqua, il porto di Magadino non ha un ruolo importante solo per i commerci marittimi, ma per tutto lo sviluppo del territorio. Cosa cambia da quell'anno, dal momento in cui entra la navigazione a vapore per questo porto?
Dunque, commerci lacuali e appunto trasporto di persone. Cosa succede? Che i commerci si fanno sempre più stretti e intensi, persino con stati non sempre in buoni rapporti, come si è accennato, Piemonte e Regno Lombardo-Veneto. In più si sviluppa un sistema di interconnessioni internazionale anche fra gli stati d'Italia. Si può ricordare, aneddotica forse, ma uno dei teoretti del risorgimento italiano, si chiama Giovanni Fabrizi, scrive e pubblica nel 1846 un opuscolo del sentimento nazionale in Italia, sembra un proclama solo politico, e scrive che è destinato il paese a essere unificato perché letteralmente piroscafi e strade ferrate presto correggeranno il vizio geografico della penisola. Presto sperderanno ogni mainata semenza di scissura, cioè di divisione, ogni vana e preconcetta antipatia. Cioè, non è neanche più ideologia, si dice semplicemente che la tecnica moderna, appunto piroscafi e strade ferrate, porteranno comunque a un'unificazione. Quindi c'è un'idea tecnocratica addirittura di unificazione che supera il pregiudizio monarchia, repubblica, mazzinianesimo. Ecco, questo è interessante, fotografa bene quell'epoca.
Marino Viganò, fino adesso ci siamo occupati forse più dei fatti storici, però ci sono aneddoti, curiosità che danno anche colore a questa affascinante storia della navigazione sul Verbano.
Ci sono delle diatribe divertentissime nei documenti primari, nelle fonti d'archivio, specie fra Locarno e Bellinzona, che si contendono un po' il primato dei traffici, cioè cercano di scalzare proprio il primato che si è preso a Magadino. Allora l'una in testa alla via d'acqua del Ticino, l'altra in coda a Locarno, cercano di scalzare il loro avversario e già nel 1689 salta fuori un progetto di una idrovia Bellinzona-Verbano, con contese tra chi ne avverte i vantaggi e chi ne sente solo i costi. E per esempio Bellinzona è piuttosto ben inclinata, appoggiata dai cantoni superiori cattolici. E Locarno no, frigge, perché si verrebbe togliere ancora anche quel residuo di occasioni di riemergere. L'ultimo dato che può riguardare quest'area è che nel 1850 ancora si pensa di far capo a Magadino con la ferrovia che si ipotizza di far passare dal Lucomagno, non dal San Gottardo, come arriverà poi. Nel 1850 dice, beh, si fa capo lì perché si agganciano le linee ferroviarie piemontesi tra Genova e Novarese. Sono già venute su queste linee, sono arrivate da Genova, salite, dice, beh, tacchiamo là un pezzettino, poi si va a Lucomagno e si sbuca dall'altra parte. Come sappiamo, poi la geografia delle ferrovie prenderà un'altra strada, ma poi arriva nel 1882 la Luino-Bellinzona, comunque.
Io ringrazio Marino Viganò, lo ricordiamo ancora una volta, la conferenza di questa sera alle 18 a Locarno, Biblioteca Cantonale, bicentenario della navigazione sul Verbano, storia e, come sentivamo, curiosità. Insieme a lei ci sarà anche Antonio Leucci, che è il presidente dell'associazione Verbano 26 e direttore del progetto per i 200 anni di navigazione di linea. Grazie Viganò, a risentirci.
Grazie a voi, buongiorno.